parlato della fede in Gesù, proprio da questa considerazione che prima di esprimere chissà quale realtà nei confronti del Figlio di Dio fatto uomo, per poter cogliere quello che da Lui procede, a noi arriva e muove o muoverà il nostro cuore, è collegato a questa esperienza del essere peccatori. Cosa vuol dire? Non è una specie di frustriamoci un po', ma è la modalità per poter accogliere quello che è la novità che porta Gesù. Tenete conto semplicemente di questo fatto. In tutto il Vangelo voi non troverete mai che Gesù rimproveri un peccatore. Rimprovera solo chi in qualche modo si crede apostolo, non diciamo giusto, ma apostolo. Non è che le opere buone non sono buone, ma è che l'uomo può fare le opere buone perdendo lo scopo del fare le opere buone, che è quello di conoscere l'amore di Dio in intimità. Cioè il fare il bene non è per avere poi domani dei meriti. Il fare il bene è in rapporto a godere più profondamente, più sinceramente, più autenticamente l'amore di Dio che si riversa su di noi e che noi siamo invitati, chiamati, no? A condividere con tutti. Se vi doveste fare la domanda, per esempio, un musulmano domanda a voi cristiani, ma perché voi dite che il Figlio di Dio si è fatto uomo? Per quale motivo? Voi cosa rispondereste? Allora, nel Vangelo di Giovanni vengono indicate solo due ragioni. Sono le due ragioni che raccolgono la verità della realtà della vita, nel senso che definiscono la dimensione verticale e la dimensione orizzontale della vita. Allora, nel colloquio che Gesù fa con Nicodemo, che è un notabile, quindi è uno che conosce la legge, è uno che fa parte del gruppo dei farisei, però di quei farisei che erano rimasti colpiti dal modo con cui Gesù parlava, non tanto dai miracoli, ma dal modo. Cioè, era rimasto affascinato lui, che era maestro in Israele e che intuiva di non conoscere quello che è il segreto di Israele, cioè l'amore di Dio che ha scelto il popolo per essere in intimità, ma non solo con Dio, ma essere poi segno della presenza di Dio in questo mondo per tutti. Allora, in questo colloquio, Gesù si rivolge a Nicodemo, no? E si rivolge come da pari. E alla fine dice, ma come? Tu che sei maestro non sai queste cose? E per rivelare queste cose che lui non comprendeva, Gesù dice a un certo punto che Dio ha mandato il Figlio per mostrare quanto è grande l'amore del Padre per il mondo. È la prima ragione che il Vangelo di Giovanni dà del quello che noi cristiani chiamiamo il mistero dell'incarnazione. Di per sé è la singolarità dal punto di vista del panorama religioso che c'è nel mondo, è la singolarità del cristianesimo. Forse noi, ma come dice, se volete fare, potete fare delle domande. Noi non ci rendiamo conto di quanto questa singolarità è singolare, cioè noi siamo troppo abituati e non ci rendiamo conto della portata rivelativa che questo fatto ha. Questo lo vedremo, se volete, in un'altra. Comunque, questo è il primo. Quando si riunisce alla fine praticamente della vita di Gesù, si riunisce il Sinedrio e deve decidere cosa fare di questo guastafeste. Come dobbiamo trattarlo? Cosa dobbiamo fare? Il problema era, se il popolo va dietro a questo e in qualche maniera scoppia una rivolta, intervengono i romani, e tutto il popolo ne avrà la peggio. Allora, il sommo sacerdote, Caifa, fa questo ragionamento e dice: non capite tutto, è molto meglio far fuori uno e salvare il popolo. Questo è il ragionamento di fondo. È un ragionamento assolutamente cinico. Ma voi sapete che nella politica spesso fa cosa funziona. Cioè funziona, si fa così, non che funziona, funziona niente, ma ci si muove così. La cosa veramente straordinaria è che l'Evangelista, quando racconta questo, non è che lo dice, ma guarda che punti sono arrivati, no, dice solo, essendo sommo sacerdote, lui ha parlato in senso profetico. Quindi quello che era un ragionamento cinico è stato letto come la dimensione profetica, vale dire il modo che noi abbiamo per capire il senso della vita di quel profeta. Quindi dal cinismo è diventato un motivo di profezia. E poi aggiunge, difatti è vero che quel maestro è meglio che muoia da solo e salvi il popolo. Ma l'Evangelista aggiunge ancora non solo il popolo, ma tutti i popoli. E viene detto, e sarebbe la seconda motivazione dell'incarnazione di Gesù, per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, ecco le due, come dire, i due vettori, verticale e orizzontale. Gesù è mandato per manifestare la grandezza dell'amore del Padre per noi, e orizzontale, questo amore è così assoluto, radicale, totale, che non solo non tiene conto di quello che gli uomini gli fanno, ma proprio quando gli uomini esercitano una violenta ingiustizia contro di lui non si distacca, non si separa da questi uomini. Pensate a tutto il racconto della Passione, cioè presentato come, diciamo, Gesù non ha mai preferito se stesso all'amore del Padre per tutti e non si è mai staccato dagli uomini anche quando gli sono venuti contro. Ora, questo doppio movimento dell'amore è esattamente quello che segna la nostra fede in Gesù. Noi normalmente teniamo la prima, ma non la seconda. In teoria sì, in teoria diciamo no, dell'amore del prossimo, figurati, tutti parlano che bisogna amare il prossimo, eccetera. Anche in teoria diciamo che bisogna amare i nemici, teoria. In pratica, il nostro senso di giustizia si ribella. Non so come. Quello mi viene contro e io devo amare, ma vada a fare. Senza aggiungere altro. Poi, non è che non riusciamo a essere generosi, ma questo non diventa mai la radice del nostro vivere. Per esempio, una piccola deduzione. Voi ricordate rispetto alla domanda che fa Pietro, quante volte devo perdonare mio fratello? Dice, 7 volte? E Gesù risponde, no, 70 volte 7, no? Non so se avete notato l'ironia. Allora, nel Vangelo di Luca, quando si riporta questo detto di Gesù, si dice, se tuo fratello pecca contro di te e ti chiede scusa, tu lo perdoni. Se ti chiede scusa per 7 volte, che vuol dire? Sempre tu gli perdoni. La finezza di questo modo di presentare sta. Allora, se tu mi offendi e non fai neanche apposta, non è che io mi arrabbio. Il buon senso è a volte anche essere generosi, certo che ti perdono. Fai la seconda volta, sì. Ma della terza volta in poi, ma che mi fai fesso? Mi prendi in giro? Noi diciamo così, no? Cioè, quindi non è che il perdono non è accessibile, è che non è accessibile sempre. Ma non solo. Il sempre corrisponde a non è accessibile quando io mi sento preso in giro. Provate a entrare. Se io mi sento preso in giro, vuol dire che io mi do dell'importanza. Se io mi do dell'importanza, io mi separo dal fratello, mi pongo sopra. Ma se mi pongo sopra, sono ancora nel comandamento di amare il prossimo come te stesso? Non più. Allora, se mi pongo sopra, credo ancora nel Signore Gesù? Sì e no. Allora, no in quanto non lo seguo. Sì, in quanto mi posso pentire e chiedere a lui la possibilità di vivere diversamente il perdono. Allora, la fede in Gesù è quella che mi permette, partendo dalla mia incapacità, no, di seguirlo in quello che lui insegna, quindi partendo da questa incapacità, riconoscere che io sono io a essere bisognoso di perdono. Sono io che devo fare continuamente esperienza, perché quel se chiede scusa 7 volte è ognuno di noi davanti al suo Dio. Abbiamo bisogno di chiedere 7 volte? Sempre. Questo sempre, se vale, quindi se davvero ci sentiamo peccatori, allora davvero siamo toccati dall'amore di Dio. Se siamo toccati da questo amore di Dio, davvero, quando noi lo condividiamo con il prossimo, rispondiamo a quel livello di amore di Dio, non a livello istintivo. Un'altra piccola cosa. Dei due grandi comandamenti, uno non dice ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutto te stesso. E il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso. E Gesù dice, e l'aggiunta che fa, il secondo è sul piano del primo. I due comandamenti si conoscevano anche prima. La singolarità di Gesù è averli posti sullo stesso livello. Ma se voi imparate a notare la dinamica che questi due comandamenti hanno, si potrebbe dire ama il prossimo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso e ama Dio come te stesso. Si può? Sapete perché? Perché?
Perché Dio è mediatore di tutto l'amore che c'è.
Come?
Perché cioè, Dio è sempre in mezzo, cioè tra noi e gli altri, c'è Dio.
Sì, ma perché non si può dire ama il prossimo? Perché di per sé no, la totalità dell'amore sarebbe.
Perché Dio è l'unico referente del nostro amore, perché non
E ma
lo ricorda, non ci amiamo,
sono
non ci amiamo.
affermazioni, ma perché?
Ama Dio con te stesso perché tu non ti ami mediatamente.
No,
Perché a Dio abbiamo attraverso Gesù Cristo, non
ma adesso
attraverso.
io è solo per. Non è che voglio fare la domanda
A Dio
per.
arriviamo attraverso Gesù, agli altri sempre attraverso Gesù. Gesù è per forza la strada, la scuola,
Allora,
la strada.
lasciate perdere Gesù. Il comandamento c'era anche prima di Gesù. Sì, questo è vero. Ma la domanda, diciamo, per cercare di capire proprio il dinamismo che l'amore ha, perché non si può dire del prossimo quello che si dice di Dio, perché il rischio dell'amore è la dipendenza. E quando si dice di servire Dio, non si ha l'idea di un padrone e di un servo. Nella scrittura dire essere servi di Dio è il massimo di libertà, di armonia, di splendore della nostra umanità. Cioè Dio è colui che, se tu lo ami, lui fa libero te. Se invece tu amassi un altro con tutto il tuo cuore, cioè tu praticamente demandi all'altro, tu diventi schiavo dell'altro. Pensate per esempio alla forza ricattatrice di molti sentimenti. Nelle famiglie, quante volte c'è? Pensate a tutti i sensi di colpa che una bambina, un genere di bambini, ma una bambina si prende per non accusare sua madre. Allora, quando si dice, no, che Dio va amato con tutto il cuore, con tutta l'anima, no, è perché più voi vi aprite all'amore di Dio, più Dio vi rende liberi, cioè vi rende come Lui, capaci di amare in libertà, senza dipendenza. La dipendenza è anche legata al fatto che noi, quando amiamo, ci aspettiamo qualcosa. E più amiamo una persona, più le siamo legati a una persona, più attendiamo che questa persona risponda. Senza che noi ce ne accorgiamo, mentre amiamo, crescono le attese. Non ci accorgiamo neanche. Anzi, ci accorgiamo quando l'altro toglie l'amore. Allora ci accorgiamo, solo per farvi capire, non sto giudicando i rapporti, sto solo cercando di far capire quali sono le dinamiche. Allora, l'amore di Dio, che noi lo viviamo come con un'altra persona, noi quante attese abbiamo nei confronti di Dio? Ad esempio, mi sono sempre comportato bene, e perché mi capita questo? No? Ho fatto tutto bene, vado in chiesa, ho fatto i miei doveri, e guarda un po', mi capita questo. E guarda quella disgraziata lì, le ha sempre combinato e va sempre bene. Noi pensiamo così. Allora, vuol dire che noi, cioè in fondo, no, l'avvertire questo vuol dire che noi non è che amiamo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. È un movimento che porta lì, ma non è ancora posseduto da noi questo movimento. Allora, il guardare a Gesù, all'umanità di Gesù, è per entrare in questo movimento di amore dei due comandamenti. Uno è costituito dall'amore di Dio, e due, quello dell'amore del prossimo, da intendere così. Allora, si dice, il comandamento suona: ama il prossimo come te stesso. Io osservo le persone e dico, lei guarda com'è cattiva con se stesso, quella lì, ma guarda come si disprezza, quella là, è sempre lamentosa con se stesso, non fa mai bene niente, no? E io devo amare, essere amato come l'altra vedo che si difende? No, no, io non voglio. Allora, amare il prossimo come se stessi non è attribuire agli altri l'amore che abbiamo per noi, perché spesso l'amore che abbiamo per noi è scombinato. Cioè, come dire, non solo deludente, ma a volte è offensivo. E credo che, a parte i due uomini che ci sono, i tre, per voi donne è molto più comprensibile questo. Molto. Cioè, è come istintivamente sentite. Lo sentite perfino nel vostro corpo questo. Gli uomini non sentono questo. Allora, la rivelazione di Gesù riguarda un'altra cosa. Riguarda. È collegata al perdono. Allora, io quando posso amare l'altro come me stesso? Quando l'umanità dell'altro è percepita come la mia, senza nessuna differenza, né di importanza, né di prestigio, né di valore, né di verità. Quando io sento che l'umanità dell'altro è come la mia, quindi imparo a perdonare, allora realizzo il comandamento. ama il prossimo come te stesso. Vi leggo, aspettate, forse qualcuno di voi conosce già, ma viene bene ricordarlo, è un racconto della tradizione hassidica ebraica che delinea la fisionomia spirituale di un grande rabbi, ne è diventato poi famoso per questa caratteristica, un rabbi, è diventato famoso per questa caratteristica. Quando era giovane si racconta questo fatto. Voi sapete che in questa tradizione, invece di dare una istruzione a livello teorico, davano l'istruzione con dei racconti. Uno elabora un racconto, chi l'ascolta capisce quello che deve imparare. Provate ad ascoltare questo. Questo si chiamava Sussia, è il nome, il suo nome, no? Il giovane Sussia era un giorno in casa del tuo maestro, quando un uomo si presentò e lo pregò di consigliarlo e aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, vedendo che quell'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si arrabbiò e lo rimproverò dicendo: come può uno come te, che ha commesso questo e quello, devo dire che vedeva il cuore, che ha commesso questo e quello, come fa? Come può ardire presentarsi al cospetto di un santo, suo maestro, senza vergogna nel desiderio di penitenza? Quindi usa rabbia. E questo non dice più niente, prende la sua borsa e se ne esce. Sussia si pentì di quanto aveva detto, ma non sapeva cosa fare. Adesso che devo fare? Allora, suo maestro, che ha ascoltato tutto, lo benedice così: che d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Cioè, non colpevolizzare nessuno, neanche se lo vedi. Ma, questo è il cuore del racconto, ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli ritolto da nessuna parola d'uomo, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. Ama il prossimo come te stesso. E chi raccontava aggiungeva: se tutti noi fossimo in questa disposizione, il male sarebbe già annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Ed è così. Quello che noi non capiamo più è il senso positivo di questa, di questo riferimento. Perché noi dire di prenderci la responsabilità dei peccati sembra di prenderci come dei pesi in più, no? Come vivere ancora più oppressi. Invece avviene quello che dice Caterina da Siena. Voi sapete che Caterina da Siena era analfabeta, non so se è analfabeta. Noi conosciamo il suo famoso libro della Provvidenza, no? Perché un ecclesiastico ha trascritto le sue, diciamo, i suoi commenti, le sue riflessioni, ma lei era analfabeta. Oggi addirittura la direbbero anoressica, perché lei non tollerava neanche la comunione, e non mangiava mai, cioè non mangiava quasi niente, e a volte neanche poteva fare la comunione, tanto ma io vorrei trovare donne anoressiche con questa forza, cioè con la potenza di una Caterina da Siena che da ragazzina arrivavano non solo i notabili della città di Siena, ma arrivavano re e si affidavano a lei. Avevano, chiaro, un dono particolare. Ma quello che a me ha molto colpito è questo. È fatto a modo di preghiera, ma rivela il contenuto positivo di quello che ho detto prima. Perché dice: tu infatti, Trinità eterna, sei creatore e io creatura. E ho conosciuto, lei poteva leggere, o aveva ascoltato o aveva intuito. E ho conosciuto perché tu me ne hai dato l'intelligenza quando mi hai ricreata con il sangue del tuo figlio, che tu sei innamorato della bellezza della tua creatura. Quando io, vedendo un altro che fa un peccato, me ne attribuisco, è perché io voglio salvaguardare la bellezza dell'altro. Non siamo capaci. Non è? È bella chiara la risposta. Però la fede in Gesù lavora secondo questa direzione. Vi ricordo anche, voi conoscete il commento all'inno alla carità di un predicatore, mi pare, metodista, dalla fine dell'Ottocento, che è stato ripubblicato in italiano. La cosa più preziosa del mondo si chiama Dhammo, no, non conoscete, è un libro Dhammo, Dhammo è scritto, cioè, è un librettino che praticamente commenta l'inno alla carità in un modo molto bello. È stato riedito in Italia per conto del grande scrittore brasiliano Coelho. Che non è proprio un tipo da seguire, è mezzo matto, ma ha una capacità di scrivere che è prodigiosa. Però non seguite quel che dice, eh? Ne andate tutti nel fosso, ma le scrive così bene che vi vogliete andarci dietro. Comunque, tra tutte le caratteristiche, no, dell'inno alla carità, c'è quella, la carità non manca di rispetto, detto così. Non è che dice granché, no? In greco l'espressione vuol dire la carità non toglie mai la figura dell'altro, vale a dire la carità non toglie mai ciò che fa bellezza per l'altro. Quando un uomo compie un'azione cattiva, noi passiamo dall'azione cattiva all'uomo dicendo è cattivo. Dio, quando guarda un uomo che fa un peccato, non lo vede un uomo cattivo perché è sua creatura. Vede che fa un peccato, non deduce che è cattivo. Noi invece, subito passiamo, no? Dall'azione cattiva al peccato, tanto che quando sovrapponiamo l'azione cattiva all'uomo, noi lo copriamo con la cosa cattiva, non riusciamo più a vederlo nella sua bellezza. Quindi o puntiamo il dito o lo mandiamo a quel paese. Non è così? Allora, avere la carità, quindi amare il prossimo come se stessi, vedere la bellezza delle creature, è custodire la bellezza di tutti. Nonostante tutti, cioè custodire la bellezza di ciascuno, nonostante che lui la calpesti. A questo livello porta l'amore che noi impariamo da Gesù. Però notate, per vivere questo, sapete quanto valore, quanta positività dovete dare al vostro essere creature? Cioè, e oggi, no, che io penso che se mancano due caratteristiche nella umanità di oggi, no? Anche pensando, non so, se guardate la cinematografia, la letteratura, diciamo, la sensibilità comune, le due caratteristiche che mancano sono l'umiltà e la gioia, che sono i sigilli della bellezza. Voi togliete l'umiltà e togliete la gioia, vedrete tutti brutti, tutti, voi stessi compresi. Se invece mettete l'umiltà e la gioia, l'orizzonte si fa luminoso. Ora, questa luminosità al mondo manca totalmente. Quando noi diciamo che siamo seguaci di Gesù, è in ragione del fatto di poter vedere questa luminosità e lasciare che questa luminosità si espanda. Non è un gioco, io devo essere perfetto, io non devo fare peccato. Ma dove mai? Ma dove mai? Non è in gioco, io devo risolvere questo problema, io devo risolvere questa situazione. Ma dove mai? Eppure, io posso vivere ogni problema, ogni situazione, dentro questa luminosità. La porta, per poter accedere a vedere questa luminosità, è l'essere peccatore e piangere. Piangere vorrebbe dire, io riconosco che non sono così, io riconosco che mi piacerebbe, ma sono ancora distante, no? Allora, poterlo dire con tanta confidenza, con tanta fiducia, da piangere sinceramente. E avverrebbe quello che la preghiera di un grande mistico persiano, musulmano, se io non vi dicessi che è così, adesso me lo direte, io non vi dicessi che è musulmano, voi non vi accorgereste assolutamente che è musulmano. La preghiera dice: o tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato, tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza, tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Quando quel solo funziona anche per noi, avviene tutto quello che ho detto prima. Quando quel solo non è vero, non avviene quello che ho detto prima. Ecco, questo è, secondo me, è uno dei modi per invitarci alla fede sincera in Gesù, non la fede interessata, non la fede, c'è come un buco di qui, devo pregare perché venga sistemato. Dio è così potente, non ha bisogno di niente. Noi possiamo essere tutti bucherellati e poter godere lo stesso dell'amore di Dio. Non so se conoscete l'immagine, è un'immagine di un poeta spagnolo che ha presente la canna di bambù, no? La canna di bambù. Se voi lo prendete la canna di bambù così com'è, se soffiate non viene fuori niente, no? Provate a bucare la canna di bambù e diventa un flauto, no? Quindi quando uno soffia tira fuori la melodia, no? Beh, ricordate, la melodia dal nostro cuore non viene fuori se non dal fatto che Dio soffia in, un, in una canna, però ho sbagliato a dire così, comunque, nella nostra umanità bucherellata dai peccati. Senza tener conto dei nostri peccati, non viene fuori nessuna melodia. Viene fuori solo una voce stridula. Voi dovete, tu devi, disgraziato tu. Sempre una voce stridula così. Un dito puntato è una voce che dall'altro ci rovescia addosso. Ma se invece questa canna di gonduno diventa un flauto, allora la preghiera che noi facciamo, oppure l'ispirazione che viene da Dio, che poi sarebbe il mistero della fede, tiene fuori la melodia che piacevole ascoltare. Non ci credete, no?
Eh?
Ah, ci credi? Oh! Ecco, questo era la, come dire, il mio modo di presentare il problema, cioè il problema, la questione, via. Che sarebbe la questione della fede in Gesù. E invece poi dopo, diciamo sia stamattina, pomeriggio, anche domani, voglio illustrare questa dimensione della fede, non a partire da noi, ma a partire da alcune domande che Gesù fa. E mi servo di questo testo, è uno della comunità di Bose, che non è che sia un capolavoro, però dà delle intuizioni proprio belle, ma nel senso di vivaci, no? Fresche, nel considerare la fede in Gesù non a partire da quella che abbiamo noi, ma a partire dalle domande che fa Gesù per farcela scoprire. Cioè noi, non so, facciamo per esempio delle richieste al Signore che sono proprio balorde. Cioè, vuol dire, più facciamo quelle richieste, meno troveremo. Le domande che fa Gesù, in realtà, sono per suscitare le vere domande del nostro cuore. Allora, è interessante, io non ho, cioè non è che ne prendo tante in considerazione, a dire la verità, non immaginavo nemmeno che ci fossero tante domande di Gesù nel Vangelo. Non avevo mai notato, no? Invece, c'è una sfilza di domande che Gesù fa nel Vangelo, sono proprio tante.
Le domande che fa Gesù le fa per suscitare le vere domande nel nostro cuore.
In genere sì. Per esempio, no? Vorrò partire dal voi, chi dite che io sia? Quindi è la domanda che Gesù fa a noi, si è già presentata, lui già si sente accolto da noi e poi ci dice, ma tu chi hai accolto? No? Oppure, qual è la ricompensa? Mi hai accolto per che cosa? Oppure, chi mi ha toccato? Mi hai accolto per davvero? E l'altra è, se il sale perde sapore, se perdi la fede, di me cosa resta? Non so se... Ecco, cercherò di rispondere, no, a queste...
Che comunque le sue domande vanno interpretate. Cioè l'interpretazione autentica è quella che tira fuori la nostra domanda, in sostanza.
Cioè non è tanto la interpretazione
perché
autentica.
Perché le domande di Gesù per me sono veramente...
Che cosa?
Le domande di Gesù.
No, è perché
non le capisco proprio.
Non le collochi nel suo contesto. Cioè, se tu le interpreti in senso generale o astratto, non puoi capire. Cioè, è quello che ci manca. Noi quando leggiamo il Vangelo, cioè praticamente leggiamo il Vangelo senza mai sentire i toni. I toni. Esiste una relazione tra persone dove i toni non contano? Io posso dire, cretino, 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 che cretina, sempre la stessa parola. È un mondo che si rivela in modo diverso, la persona sente.
Ma i toni suoi, come li capiamo?
E questo allora, questo qui può essere un'ottima domanda da applicare a quello che da sempre è il problema. Ma noi, come possiamo avere intelligenza delle parole di Gesù? E questa è una domanda perenne che ogni generazione la fa, quindi ognuno nella sua vita la fa. La risposta di per sé è sempre la stessa, ma è scoperta in modo sempre nuovo, in modo sempre diverso, come le cose vere della vita. L'amore è la cosa più vecchia che mai sia esistita, però ognuno la vive in modo assolutamente nuovo. E allora il problema, no? L'intelligenza applicata al fatto, no? Per me uno dei modi per abituarsi a questa intelligenza è di coglierle nella proclamazione della liturgia. Quando le cose sono abbinate, c'è un brano di Vangelo, c'è un'antifona, c'è un salmo, c'è un testo dell'Antico Testamento, è tutto, diciamo, che corrisponde. Per avere un'idea, perdonate se faccio questo esempio, ma è molto realistico, la scrittura è come il corpo di una donna. Tu in qualsiasi punto lo tocchi, tutto il corpo reagisce. Non è così per l'uomo. Ma per una donna questa è una cosa... Cioè, uno, per esempio, delle percezioni che gli antichi avevano molto più chiara di noi invece abbiamo perso, la scrittura, noi la vediamo, è una formazione nel tempo. Pensate a tutti i libri della scrittura. Più o meno ricoprono, se calcoliamo i nostri fino a, diciamo, al Nuovo Testamento, possono ricoprire più o meno 1500 anni, no? E quindi con quanti generi diversi, c'è un dato di storia, di cronaca, un dato sapienziale, una poesia, no? un racconto, tanti generi, ma la sostanza è sempre una. Quello che i padri hanno colto è che tutte le scritture hanno a che fare con una cosa sola. E in questo senso onorano la scrittura come un corpo vivo, non sezionato nelle sue varie parti. Più tu sezioni un corpo, e va bene per studiare la medicina, per guarire, no? Ma non c'è più, quel corpo lì è morto. Invece la scrittura è un corpo vivo. Allora, dovunque tu la tocchi, è come se l'insieme risponde. La cosa interessante, e che noi ormai abbiamo quasi totalmente dimenticato, è che è vero che la scrittura è un corpo solo, e dove la tocchi reagisce, ma quel reagire vale anche per il nostro cuore. Cioè, in qualsiasi punto il nostro cuore è toccato, noi ne abbiamo tanti di aspetti, ma in qualsiasi punto, se è vero, automaticamente tocca tutti i punti. Ma noi siamo molto distanti ormai da questa percezione. Allora, con fatica, poco a poco, la riprendiamo. E uno, per esempio, per me, degli scopi di questi incontri è quello di mostrare, anche in una piccola cosa, che se tu tocchi davvero la scrittura tocca davvero il tuo cuore. Se tu tocchi davvero il tuo cuore, tocchi il cuore di tutti. Questa unità di rimando tra scrittura, cuore e prossimo è vivacissima. Per noi invece, dice, non è che non parlo, però non è così vero. Allora il fatto di ritornare sulla scrittura, ritornare in questa logica della liturgia, dei santi, di quello che davvero, no, la scrittura ha da rivelare come segreto, è sempre, secondo me, una cosa veramente buona, cioè che ci tocca nelle corde più segrete, in quelle dove a volte noi neanche abbiamo il coraggio di andare. Noi stessi non abbiamo il coraggio di arrivare. Ci sono certe zone del nostro cuore dove non lasciamo entrare neanche noi stessi. Per esempio, per capire questo, pensate a certi sensi di colpa o di responsabilità che noi ci attribuiamo, e lì è come fosse un tabù. C'è quello, ma non si vede dove pesca, niente. C'è quello, resta lì, una cosa incagliata. Cioè, non abbiamo neanche il coraggio di andare a vedere. E quando Gesù dice, no, quando vuoi pregare, entra nella camera, chiudi la porta, vorrebbe dire, fin tanto che non arrivi là dove nessun sguardo arriva, neanche il tuo, fino a quando non arrivi lì, la preghiera non sarà luminosa. Cioè, quello che tu chiederai a Dio non riguarderà la sostanza vera, la vita vera del tuo cuore. Ma noi non abbiamo questo desiderio. Non abbiamo questo desiderio di essere toccati davvero. Certo che ce l'abbiamo. Allora cerchiamo di farlo valere. E questo per la prima parte. Facciamo una sosta per mezz'ora. A 10:15 ci troviamo. D'accordo?
D'accordo.
Va bene? O 10:15, eh? Quanto cambia?
Quanto cambia? 40 minuti.